Mi sono abituato nel corso degli anni a fare le presentazioni in piedi, seduto ogni volta mi sento un po' così, quindi scusate se appunto io sto in piedi, poi non l'ho chiesto a voi di stare in piedi, sei anche un po' influenzato. Allora, buonasera a tutte e tutti. No, parto dalla questione della narrazione della Grande Guerra, perché prima dell'Invisibile Ovunque appunto ho scritto questo reportage dal Nord-Est su come il centenario sta ritirando fuori antiche contraddizioni mai risolte, sta riaprendo ferite, sta scucendo suture e sta evidenziando insomma problemi di identità molto forti. Credo che noi storici, mi ci metto in mezzo in quanto laureato in storia e lavoro con la storia da 20 anni e ho scritto anche non fiction storiche eccetera, noi storici dobbiamo stare attenti a pensare che le acquisizioni del nostro campo siano le acquisizioni generali, perché non lo sono. Noi qui rendiamo omaggio a Bruna Bianchi, ad Antonio Gibelli, a tutta questa corrente storiografica che ha fatto parlare i senza voce e che negli ultimi 30-40 anni soprattutto ha pubblicato dei libri insomma, di importanza capitale, La follia e la fuga di Bruna Bianchi, L'officina della guerra di Antonio Gibelli. Noi rendiamo omaggio, però attenzione perché c'è uno scollamento molto forte tra quello che è stato acquisito dagli storici e la percezione generale. La percezione generale in questo momento io la potrei riassumere con alcuni momenti chiave e alcuni temi chiave, alcuni nomi. Allora parlo di un momento. Il 24 maggio 2015 questo paese ha festeggiato l'entrata in guerra, il centenario dell'entrata in guerra. Ha festeggiato l'inizio della guerra, attenzione, non ha festeggiato la vittoria, ma le alte cariche dello Stato hanno festeggiato l'inizio della grande carneficina, con dei discorsi totalmente acritici. La Prima Guerra Mondiale fu una guerra di aggressione condotta dall'Italia, iniziata rovesciando le sue alleanze, perché prima era nella triplice alleanza insieme ad Austria e Germania per una 30 anni, e abbondanti, rovesciando le alleanze e attaccando l'Austria, perché nel memorandum di Londra aveva avuto dall'intesa delle promesse di acquisizioni territoriali, di prendersi i territori dell'Adriatico orientale, anche dei territori in Anatolia, delle isole greche, tutta una serie di, insomma, di promesse territoriali e anche di commesse belliche all'industria pesante italiana, Ansaldo, Fiat, eccetera, la convinsero a rovesciare le sue alleanze trentennali e ad attaccare l'Austria. È stata una guerra che fino a Caporetto è stata condotta tutta all'attacco, una guerra interamente offensiva e che solo dopo la rotta di Caporetto diventa una guerra difensiva e quindi c'è la retorica del difendere la patria, il Piave e non passa lo straniero. Quindi cosa si è festeggiato il 24 maggio scorso? Si è festeggiato un'aggressione, ok? Si è festeggiato una guerra, l'inizio di una guerra imperialistica, appunto in modo totalmente acritico il Quirinale e le forze armate e la ministra della difesa Pinotti, che da quando è ministra della difesa ha tessuto elogi di criminali di guerra fascisti, ne ha fatti tutti i colori, sempre su input delle forze armate, all'interno di un quadro che in Italia è stato iniziato durante la presidenza Ciampi, è stato portato al parossismo durante la presidenza Napolitano e continua adesso in tempi di renzismo, di partito della nazione, che è un quadro insomma di rinazionalizzazione delle masse, che si svolge in una maniera un po' più meno appariscente sul lato renziano e invece viene portato avanti in una maniera più appariscente e grezza sul lato del populismo di destra, salviniano eccetera, però è un quadro di appunto di rinnovato bellicismo nell'immaginario nazionalismo che si inserisce perfettamente nello scontro di civiltà. Il 24 maggio scorso a Trieste l'esercito ha festeggiato con la Pinotti l'entrata in guerra con un'iniziativa che si chiamava L'esercito marciava. Sulle rive di Trieste, città che appunto è stata una conquista territoriale della Grande Guerra che fa parte dell'Italia per via della Grande Guerra, era una città cosmopolita, multilingue, multietniche, eccetera, che è stata italianizzata a forza dopo il 1918 con una vera e propria bonifica etnica di tutta l'area circostanza portata avanti, cioè prima è iniziata prima del fascismo e portata avanti dopo, c'è stata questa sorta di staffetta in cui correvano atleti delle forze armate, ufficiali, colonnelli, generali e gli ultimi 100 metri li ha corsi la Pinotti, che poi ha fatto un discorso che sembrava un discorso di Salandro del 1915, la patria, il sacro egoismo, i nostri caduti, quelle cagate lì, praticamente dette pari pari, ok? Questo è sintomatico, secondo me. Cioè, questo paese è arrivato all'appuntamento del centenario senza alcuna in realtà consapevolezza diffusa, e dopo un lungo lavorio di restaurazione reazionaria ed estorsa nell'opinione pubblica, nei media, negli apparati culturali e ideologici di Stato, eccetera, per cui questo centenario poteva essere un'occasione anche, no, di rileggere certe cose, di portare a una, insomma, a una maggiore conoscenza di certe cose che sono state acquisite in un certo settore del campo storiografico, no? Non, cioè, perché poi ci sono degli scontri ideologici anche nella comunità degli storici, e ci sono dei riposizionamenti, dei cambi di fronte, e alcuni storici che sono stati importanti nello scrivere la storia dal basso della Prima Guerra Mondiale te li puoi anche ritrovare nazionalisti e che sparano delle cazzate in mani. Sto pensando a Mario Isnenghi, che nelle sue conferenze da quando è iniziato il centenario sta praticamente facendo un'apologia di quella guerra, sta facendo dei discorsi patriottardi per me raggelanti, con degli espedienti retorici terribili, e che ad esempio in quel pezzo che abbiamo fatto su Dinamo Press un po' ho fatto un riassuntino del tardo isnenghismo. Ecco, quindi anche a livello storico stanno avvenendo degli strani smottamenti, ma più che altro manca una consapevolezza. Quello che è stato rimosso nella storia di questo paese, che non è stato affrontato, non è stato affrontato fino in fondo nemmeno nella stagione più fervida, insomma, del rileggere la storia dal basso, quando uscivano film come Uomini contro, che non si è mai arrivati fino in fondo a criticare, e che è rimasto un grumo di rimozioni, è l'imperialismo italiano. L'Italia è un paese imperialista, questa cosa non si può dire. Quando ci sono le missioni militari all'estero sono sempre missioni di pace, si fanno vedere sempre i nostri soldati che, non so, accompagnano i bambini, che danno da mangiare, eccetera, poi ogni tanto dicono ucciso i nostri soldati in Afghanistan, in Iraq. Ma come? Se erano lì per accompagnare i bambini a scuola, non si può dire che stiamo facendo delle guerre. È una rimozione continua, quotidiana, è proprio una rappresentazione del nostro esercito come una società filantropica, e non dici mai che in realtà stiamo partecipando a guerre in zone di guerre da anni e anni e anni, no? C'è questa rimozione, non si può dire che l'Italia è un paese imperialista, che ha una storia imperialista. I nostri crimini coloniali sono stati completamente escissi dall'immaginario italiano. La stragrande maggioranza della gente non sa nulla del nostro passato coloniale, del fatto che i nostri criminali di guerra, ad esempio, non sono mai stati consegnati ai paesi che ne chiedevano l'estradizione. È una foresta di rimossi, no? E nel nord-est, ad esempio, questa roba è forte. Cioè, uno dice, perché uno rimane sorpreso, no, se guarda le cose dal centro e se non va a vedere là la grande guerra cosa ha comportato? Perché la provincia di Trento è in mano a un partito autonomista che dice che Cesare Battisti era un traditore e i cui militanti vanno a scalpellare via il suo nome al cippo di Cesare Battisti, e dicono che appunto si stava meglio quando c'era Franz Josef, che rivorrebbero l'impero austro-ungarico, e siccome non possono averlo partecipano a strani esperimenti geopolitici e sono filo Putin? Uno dice, ma che è una banda di matti? No, perché sono le contraddizioni della grande guerra nel nord-est che non sono state risolte. Perché a Trieste c'è un movimento indipendentista che alla fine del 2013 ha portato 8.000 persone in piazza, in una città come Trieste che non ha tanti abitanti? C'è stato un corteo oceanico per le dimensioni della città che chiedeva che Trieste fosse staccata dall'Italia, perché nel 1918 era stata vittima di un'aggressione e che l'annessione all'Italia fatta durante la Grande Guerra era stata la rovina della città, del porto e tutto quanto. Perché il nord-est è questo oggetto così misterioso, e nonostante sia uno dei punti cruciali proprio economici, cioè una delle aree più importanti del paese, e però ogni tanto arrivano delle notizie che uno non può che pensare, ignorando le premesse, che lì sono tutti matti, perché è la grande guerra, è l'irrisolto della grande guerra. Non si può ammettere che la grande guerra è stato un conflitto imperialistico e che quelle terre lì sono conquiste imperialiste seguite da bonifiche etniche, perché quello è successo. Quello è successo. E sono state fatte leggi contro, contro i croati, contro gli sloveni, contro i cittadini di lingua tedesca del Sud Tirolo, sono stati italianizzati a forza i toponimi e i cognomi delle persone, sono state espropriate le proprietà, chiusi i giornali in lingue non italiane. Questo processo è andato avanti per 30 anni. Ad esempio, quando si parla di foibe, siamo vicini al 10 febbraio, sentiremo dire un sacco di cazzate sulle foibe e sull'esodo istriano, sembra sempre che la Jugoslavia ha invaso l'Italia nel 45, no? Questi hanno occupato Trieste, è l'Italia che ha invaso la Jugoslavia insieme a Hitler nel 1941. Siamo noi che abbiamo attaccato proditoriamente la Jugoslavia. Questa premessa scompare da tutto il discorso mediatico, perché gli italiani possono essere rappresentati solo come vittime, mai come carnefici. Non vedrete mai una fiction su Rai 1 in prima serata sui nostri crimini di guerra, sui nostri crimini coloniali, sui nostri lager nei Balcani, sull'uso della guerra chimica che abbiamo fatto in Libia e in Etiopia. Non le vedrete, non si possono fare. Anzi, quei film e documentari che sono stati fatti in altri paesi sui nostri crimini coloniali in Italia sono stati censurati, non si potevano vedere. Il Leone del Deserto con Anthony Quinn, un film che non ha mai ottenuto il visto per la distribuzione in Italia, si parla di inizio anni 80. Fascist Legacy, un documentario della BBC del 1989 sui nostri crimini di guerra coloniale, comprato dalla Rai per seppellirlo, mai mandato in onda. Oggi si trova su YouTube, ha avuto tutta una fortuna clandestina quel documentario. Non si può far vedere l'italiano come carnefice. L'italiano è sempre bravo, il buon soldato italiano è sempre vittima. E questo spiega perché la prima guerra mondiale moltissimi italiani sono convinti che sia stata una guerra difensiva. Non passa lo straniero, la linea del Piave, difendere la patria, tutta la cornice retorica è quella di una guerra difensiva, ma quella è stata una guerra di aggressione che l'Italia ha compiuto. La stragrande maggioranza degli italiani, magari così molto sommariamente a scuola ha letto quello che è successo, però se ne è completamente dimenticato oppure non l'ha nemmeno mai assorbito. E da qui nascono queste celebrazioni istituzionali del centenario che sono totalmente acritiche, il che collega però le guerre del passato a quelle del presente. Se tu rimuovi la premessa, cioè che l'Italia è un paese imperialista, se tu rimuovi la storia e i crimini dell'imperialismo italiano, ti disarmi concettualmente di fronte alle situazioni di adesso. La continua interferenza dell'Italia in Libia non è una storia del 1911 e poi della riconquista fascista nel 31, è una storia di adesso. Adesso, dal 2011 in avanti, stiamo interferendo pesantemente in Libia. Okay? Non capisci nemmeno il caso dei due Marò se non ti rendi conto di quanto è incancrenito il vittimismo italiano, è proprio l'architrave dell'ideologia italiana. Non te ne rendi conto, ci sono tante cose che non sei più in grado di leggere, non sei mai stato in grado di farlo, perché è stata rimossa quella premessa là. Anche nel raccontare la Grande Guerra, anche nei film pacifisti e tutto quanto, non si è mai andato a fondo nei gangli della denuncia piena e integrale dell'imperialismo italiano. Perché Trieste fa parte dell'Italia e Fiume no? Cioè, ci sono tutto un sacco di cose, dei misteri, no? legati alle contraddizioni aperte dalla Grande Guerra, da quel famoso 24 maggio del 1915, che rimangono dei misteri nella vulgata, nell'immaginario delle persone. Non so, Cristicchi può andare in giro in tutta Italia con uno spettacolo sulle foibe e l'esodo istriano che si chiama Magazzino 18, dove mette in filo una sequenza impressionante di panzane e di falsi storici e dice: perché in Istria anche le pietre parlano italiano. No, e quindi cancella tutta la storia mistilingue e sembra che i cattivi slavi sono arrivati e si sono presi l'Istria, che prima era sempre stata italiana. L'Istria ha fatto parte dell'Italia per poco più di 20 anni, perché è stata invasa dall'Italia nel 1918 e poi dopo l'8 settembre del 43 il potere italiano è crollato e poi col trattato di pace del 1947 è stata assegnata alla Jugoslavia. Per poco più di 20 anni l'Istria è stata italiana. crescere una comunità italofona, ma non è che per forza tutti prima del 1918 quelli lì volessero far parte del Regno d'Italia sabaudo, anzi, cioè, c'era un'opinione pubblica che era schierata maggioritariamente dall'altra parte e che adesso sta riemergendo, e uno non capisce perché. Ma perché tutto un tratto Cecco Beppe, delle volte traslato nelle sembianze di Putin con questi strani transfer che stanno avvenendo, no? Non te ne rendi conto. Okay? Quindi secondo me in realtà sulla Grande Guerra c'è ancora un grosso lavoro da fare di percezione e di ricostruzione, nonostante appunto sia stato fatto un enorme lavoro dagli storici, enorme, in Cent'anni a Nord-Est, cito Quinto Antonelli, anche un sacco di gente, però ci sono tanti nodi da aggredire, tante prospettive da cambiare, e in definitiva c'è ancora un grosso lavoro da fare, veramente, perché ci serve capire quella storia là per riuscire a capire quella di adesso, per riuscire a capire le operazioni belliche che stanno avvenendo ora, non quelle che stavano avvenendo 100 anni fa. Ci sono degli echi pazzeschi tra la storia di 100 anni fa e quella di adesso, cioè tra i modi in cui l'Italia entra nelle guerre, tra come queste guerre vengono sempre presentate come delle difese, cioè non siamo mai all'attacco noi. Questa cosa qua è fondamentale. Prima dicevo il caso dei Marò. Cioè, il caso dei Marò, l'Italia l'ha condotto con un vittimismo impressionante, con fiorfiori di teorie del complotto sul fatto che loro due sono stati incastrati e le perizie, cioè veramente è un festival di assurdità la presunta controinformazione italiana sul caso dei due Marò, perché non si riesce ad accettare che questo è un caso del Cermis, dove però noi siamo dalla parte che nel Cermis era quella degli americani. Cioè questa roba non si può, se fossero stati uccisi due pescatori italiani poco oltre le acque territoriali italiane nella cosiddetta zona contigua, dove è ancora per certi versi sovranità di quel paese ma per altri no, eccetera eccetera, i nostri media avrebbero veramente fatto un casino, mentre quelli indiani tra l'altro non l'hanno fatto, è una storia che, di cui in India non frega nulla a nessuno, quella dei due Marò, cioè proprio zero, capito? Quindi è stata rimossa la premessa fondamentale. Detto questo, invece vado sull'invisibile ovunque. L'invisibile ovunque per noi è l'uscita dal romanzone storico di 600-800 pagine, quella forma codificata che continuando a perlustrare, a praticare, a tentare, eccetera, insomma, avremmo finito prima di tutto per annoiarci e poi molto probabilmente per annoiare il lettore, perché insomma alla fine il già detto, il già forzato, il già sperimentato, il già esplorato avrebbero prevalso sulla freschezza, anche sulla nostra capacità nel divertirsi scrivendo. Quando l'anno scorso è uscito L'armata dei sonnambuli, noi avevamo preannunciato che sarebbe stato il nostro ultimo romanzo di quel tipo e che già conteneva però delle operazioni ponte che andavano verso lavori futuri. Infatti il quinto atto dell'Armata dei Sonnambuli era già un mockumentary, era già come il quarto movimento di questo libro, mescolava fonti d'archivio vere e fonti d'archivio immaginarie, trattava allo stesso modo i personaggi storici e quelli inventati, per tutti fornendo note, archivi, documenti, reperti, si dice che dopo abbia fatto questo, infatti si legge nel tal giornale che, però l'abbiamo fatto per tutti, cioè con un egualitarismo radicale, perché i personaggi immaginari non dovrebbero aver diritto all'archivio come quelli storici, e quindi abbiamo fatto un mockumentary. Già il quinto atto dell'Armata dei Sonnambuli era abbastanza perturbante, probabilmente quarto qui lo è di più. L'operazione va ancora oltre. Ecco. L'altra cosa che dicemmo all'epoca dell'Armata dei Sonnambuli era che cominciava la convergenza tra i due filoni della nostra produzione. Perché ci sono due filoni nella nostra produzione. Uno abbastanza chiaro, quello dei romanzi storici, la linea evolutiva che fa Q54, Manituana, Altai e i primi quattro atti dell'Armata dei Sonnambuli. Poi c'è un altro filone che è stato seguito, diciamo che solo lo zoccolo molto duro dei nostri lettori lo ha seguito, ma dove sono avvenuti degli esperimenti per noi di capitale importanza, che è il libro che parte, cioè il percorso di libri che parte da Asce di Guerra e arriva a Point Lenana, a Timira, a questi appunto oggetti narrativi non identificati che ibridano fiction e non fiction in maniere diverse a seconda del libro e dell'argomento. Noi avevamo detto che praticamente i due percorsi erano destinati a convergere, nel senso che le sperimentazioni praticate nel secondo percorso avrebbero fatto irruzione nel primo. L'invisibile ovunque è l'inizio dell'emergere di questo prodotto convergente, di questo irrompere di quelle sperimentazioni. Ecco, noi lo leggiamo in questo modo. È vero quello che diceva Tommaso, che qua dentro c'è tutta la nostra produzione degli ultimi 20 anni, per quello abbiamo detto un romanzo zippato, perché si trovano sia elementi di quella roba là ed elementi invece della nostra fiction storica più, uso mille virgolette, normale, perché poi i nostri romanzi storici non sono mai stati del tutto normali, c'è una vena di insanità e di follia che li ha percorsi sempre fin dall'inizio. Noi quando abbiamo pubblicato Q, il romanzo storico che circolava era Ramses di Christian Jacques, cioè è chiaro che noi andavamo in tutt'altra direzione, verso il romanzo storico molto corale, molto polifonico, dove non c'era il grande personaggio storico al centro, mentre oggi, ha ragione Tommaso, se si scrivesse un romanzo sulla riforma protestante si chiamerebbe Lutero. Ecco, da noi Lutero non compare mai. In cui non compare mai Lutero, viene nominato ogni tanto ma non appare mai, e non c'è la scena di lui che inchioda le sue tesi sul portale della chiesa a Wittenberg. Ecco, l'invisibile ovunque probabilmente non dà completamente l'idea di quello che scriveremo, nel senso che non lo sappiamo nemmeno noi. Cioè, questo è stato l'ultimo anno, è stato un anno di intense sperimentazioni per noi, nel senso che abbiamo pubblicato un libro per bambini, Canta la mappa, cosa che non avevamo mai fatto. Poi abbiamo fatto uscire il mio reportage, Cent'anni a Nord-Est, che è io lo chiamo reportage per comodità, perché è abbastanza indefinibile anche quello. Abbiamo fatto uscire un disco, perché siamo anche un gruppo punk, quindi il Wuming Contingent, abbiamo fatto uscire il nostro primo album, e tra un po' uscirà il secondo, e poi tutto questo è culminato con L'invisibile ovunque, quindi ci stiamo muovendo in tante direzioni. Ci stiamo muovendo in tante direzioni e non in una sola, e forse queste direzioni sono un po' tutte annunciate qua dentro, però non, il libro da solo non fa capire la nostra prossima mossa, ad esempio, non è annunciata. Anche questo è stato il libro che abbiamo anticipato di meno. Per molti è stata una sorpresa il fatto stesso che fosse uscito, perché non abbiamo rilasciato materiali in anteprima, non abbiamo fatto i consueti prologhi online, che facevano i racconti di avvicinamento, tutte queste cose che abbiamo fatto per i libri scorsi, per questo qui non l'abbiamo fatto, perché volevamo che arrivasse appunto come oggetto perturbante, che fosse una sorpresa a tutti i livelli. Devo dire che questa cosa è riuscita abbastanza, e forse è anche in parte un inconveniente, perché a distanza di 2 mesi dall'uscita, nonostante il libro stia andando molto bene, sia già stato ristampato, becco ancora gente che dice: ho appena letto L'armata di sonnambuli, bellissimo, ma lo sai che ne abbiamo fatto un altro nel frattempo? No, non lo sapevo. C'è un tot di gente ancora non lo sa, quindi forse abbiamo addirittura esagerato sul piano del sorprendere le persone, perché ogni giorno c'è gente che si sorprende del fatto stesso che vede il libro in libreria e dice: ma questo quando l'hanno fatto? Quindi bisogna un po' calibrare meglio anche questa cosa della sorpresa. Bisogna trovare una via di mezzo tra mettere online tutti tantissimi materiali che pian piano ti fanno entrare nell'atmosfera del libro e non mettere un cazzo. Cioè, bisogna cercare insomma una via di mezzo. Allora, il libro è strutturato come un progressivo allontanamento dalla narrativa. Alcuni dicono: ma si può leggere, mi chiedono anche su Twitter, si possono leggere nell'ordine che mi pare a me questi racconti? Un lettore può fare quel che vuole, però sarebbe meglio leggerli nell'ordine in cui li abbiamo messi, perché li abbiamo messi in un ordine c'è un motivo per cui sono in quell'ordine lì, perché è un progressivo ibridarsi e sporcarsi della forma narrativa finché viene negata dal punto di vista formale, cioè in apparenza. Nell'ultimo racconto si presenta come un saggio vero e proprio, però è un racconto. Il primo è un racconto puro, il secondo è il racconto di reperti, di incastro di documenti, dove c'è molto lavoro di montaggio con referti, lettere di medici, che sono vere in quel caso lì, oppure con delle parti di epistolario che noi abbiamo preso e abbiamo messo dentro il racconto così come erano, semplicemente il contesto, cioè vuol dire, siccome stiamo parlando di un personaggio di fantasia, quelle lettere lì automaticamente diventano sue, però in realtà le abbiamo trovate, poi diciamo anche dove, sono vere, le abbiamo scritte altri, ecco, e quindi già siamo un passo oltre. Il terzo è, sì, è abbastanza indefinibile, perché è quello che riguarda il surrealismo, la scrittura è un omaggio al surrealismo, c'è un effetto mimetico della scrittura surrealista, però non c'è solo quello, ci sono delle illustrazioni che fanno parte del racconto, e c'è un continuo entrare e uscire dalle teste dei personaggi, quindi di alcune frasi non si sa se sono dette o se sono solo pensate e da chi. Ci sono delle frasi che non possono essere di nessuno dei due, quindi c'è un narratore esterno, ma dov'è? Non si capisce. Terza e prima persona, ci sono delle formule chimiche che compaiono, ma quelle formule chimiche le stanno dicendo, le stanno pensando, oppure è un gioco grafico dell'autore? Ci sono delle parole che vengono ingigantite, come se esplodessero all'improvviso, ma dove stanno esplodendo? Stanno esplodendo nella testa di lei, stanno esplodendo nella testa di lui, stanno esplodendo lì in mezzo, le vedono esplodere o no? Ci sono delle immagini, ma sono diegetiche o sono extra diegetiche? Infatti, devo dire che molti lettori sono un po' confusi dal terzo racconto. Dico, mi è piaciuto, ma non sono sicuro di aver capito tutto, perché effettivamente è abbastanza sbarellante la cosa. Ecco, io sono in parte d'accordo e in parte no sulla questione dei veri silenzi. Secondo me in questo racconto quei silenzi lì ci sono. È un silenzio della Prima Guerra Mondiale il fatto che Marie-Louise Vacher viene tenuta totalmente all'oscuro dell'esistenza di un suo fratello maggiore, molto più grande di lei, morto in circostanze legate alla guerra, anche se non morto al fronte, e che lei lo venga a sapere quando è ormai trentenne, che prima di lei c'è stato un fratello maggiore, e scopre che nel frattempo l'immagine di quel fratello maggiore ha avuto una superfetazione, perché quel fratello maggiore è diventato un mito, è diventato un personaggio di culto. Lei non ne sapeva assolutamente nulla, è stata tenuta completamente all'oscuro dalla sua famiglia. Quello lì evoca un silenzio della Grande Guerra. Un silenzio della Grande Guerra è quello a cui è stato costretto l'altro personaggio femminile del racconto, Nadia Leona Delcourt, musa di André Breton per un breve periodo della sua vita, che dà il titolo al suo libro più importante, che viene messa incinta da un militare inglese di stanza a Lille, appunto un militare della Prima Guerra Mondiale, e poi però per tutta una serie di vicissitudini della sua vita si ritrova sola e raminga per le strade di Parigi in preda appunto a sorte di reverie, allucinazioni eccetera, e in quelle circostanze incontra André Breton, un incontro che sarà fatidico per entrambi, ma sarà troppo fatidico per lei, perché dopo fa una brutta fine ed è costretta a un lungo silenzio, ma l'origine remota di quel silenzio ha a che fare con la guerra. E sono tutti fantasmi e silenzi della guerra che questi due personaggi si trovano ad affrontare in questa conversazione strana, accidentata, irta, che sembra inconcludente, in cui però continuamente vengono rivelate delle cose, no? Quindi secondo me quella dimensione lì in questo racconto c'è, e non lo dico pro domo mia perché è quella che ho scritto io, ovviamente, però tra l'altro è l'unico firmato, perché c'è scritto tutte le immagini sono di Matilde Bui, che è mia figlia, quindi a volte mi chiedono, ma tu quale hai scritto? Ma non so, secondo te? Cioè, le immagini di mia figlia. Vabbè. Quarto è quello che porta l'allontanamento formale dalla narrativa più lontano, perché è appunto presentato come un saggio di storia dell'arte, in qualche modo, e incentrato sulla figura di un pittore e di un laboratorio di invenzione tecnologica durante la Grande Guerra, e però continuamente uno si ritrova a chiedersi ma cosa è vero e cosa no, perché ci sono delle cose che sono, che sembrano false, e però vai a controllare in rete e le trovi e sono vere, altre che sembrano stravere, iperdocumentate, poi vai a vedere e non trovi niente in rete, no? Dei quadri che vengono descritti nei minimi dettagli, dei quadri che vengono descritti nei minimi dettagli sono veri, altri, chi lo sa, sono falsi. Ecco, quindi bisogna un attimo navigarlo, quel racconto lì, perché chiede di essere proseguito. Chiede di essere proseguito dal lettore, chi ha voglia, da lì partirà in un percorso, andare appunto come ha fatto Vanessa, andare a cercare e vedere. Quindi è vero che questo serve, come diceva Tommaso, a prolungare l'esperienza della lettura, che è quello che abbiamo sempre cercato di fare. Noi abbiamo anche sempre detto che scriviamo libri non perché vengano letti, ma perché vengano riletti. Abbiamo detto in diverse interviste nel corso degli anni che noi mettiamo delle bombe a tempo nei libri che non esploderanno alla prima lettura. È come quelle mine che non esplodono appena ci metti il piede sopra, no? Si innescano quando ci metti il piede sopra, poi esplodono in un secondo momento. Ecco, abbiamo messo nel corso degli anni tante bombe a tempo, anche tanti riferimenti che passavano da un libro all'altro. In realtà tutto il percorso sulla lista dell'invisibile ovunque è nascosto in nuce, annunciato in un libro che esce molti anni prima, in Manituana. La parte centrale di Manituana c'è il manicomio, anche lì, Bedlam, e c'è questa gang di strada, il Mohawk Club, che va a liberare i matti. E il leader di questa gang fa un discorso mentre loro liberano i matti, e quel discorso è la lettera ai primari dei manicomi di Antonin Artaud, uno dei testi più importanti del surrealismo, cioè che noi abbiamo messo in bocca a un teppista di strada del 1775 a Londra, nei bassi fondi. Ecco, quindi già quello annunciava la linea surrealista che poi arriva nell'Armata dei Sonnambuli e viene resa più esplicita qui dentro, in terzo e in quarto, perché si parla di surrealismo anche in quarto. Quindi c'è un gioco di rimandi, di personaggi, di temi, di scene che riappaiono dentro al libro, ma anche fuori, cioè perché vengono gettati dei ponti con libri del passato che abbiamo scritto molto tempo fa. Alla fine noi vediamo tutto, insomma, come una meta opera, cioè tutti i libri sono collegati, quando non lo sono in modo esplicito lo sono in modo potenziale, e quindi ci piacerebbe, no, che il lettore e la lettrice continuasse, no, questo lavoro di referenza, di rimbalzo da un libro all'altro, dalla fiction alla non fiction, da un romanzo storico a un reportage. Noi concepiamo tutto come collegato, come giustapposto, come rimandante, come linkante. Per noi è questo, però non solo i libri, anche il blog, Giap, anche le presentazioni, l'audio di eventi che mettiamo, i dischi che stiamo registrando. Per noi è tutto una costellazione. Una costellazione di opere, di discorsi, di immagini, di temi, di personaggi, e andremo in questa direzione, quello di non distinguere più, non parleremo più di due filoni della nostra produzione. Cioè, per noi è come l'atelier di Breton, avrei voluto far vedere delle scene, poi non siamo stati in grado perché avevo portato un documentario che si chiama L'œil à l'état sauvage, l'occhio allo stato selvaggio, che sono delle riprese fatte nell'appartamento di Breton dove si svolge il terzo racconto, per far vedere questa poetica del come al posto del dunque, della giusta posizione, di tutte le cose strane che c'erano dentro quell'appartamento. Ecco, il nostro output, la nostra produzione, tutto questo insieme di cose che facciamo lo vediamo un po' come l'atelier di Breton, e speriamo di riuscire a continuare a far sprigionare tutto questo meraviglia. Grazie.